Ave Maria, cari radioascoltatori e fedeli che ci seguite dal canale YouTube. L'argomento di questo pomeriggio è dedicato alla presentazione della figura di un sacerdote che molti napoletani hanno conosciuto ed è padre Vincenzo Cuomo. Presenteremo la figura di questo sacerdote attraverso i ricordi che di esso ha l'autore del libro che passo anche a mostrarvi, ed è questo, non so se è inquadrato bene, forse sì, Ricordi di Padre Cuomo. Questo è un libro dove non si sprecano parole, sono riportati tantissimi aneddoti e tantissime situazioni concrete di questo sacerdote che sicuramente ha vissuto sforzandosi appunto di raggiungere quella perfezione della santità a cui nostro Signore chiama tutti i fedeli. Facciamo questa presentazione insieme all'autore del libro, che è il dottor Rosario Barone, che ringrazio per essere qui con noi in questa trasmissione radiofonica. Buon pomeriggio, Rosario.
Buon
Allora, innanzitutto voglio presentarvi l'autore, che è nato a Napoli nel 49, poi fatto gli studi classici, si è poi laureato in medicina e specializzato in pediatria. Forse da qui possiamo anche cogliere il suo amore per la cura della crescita della vita. Possiamo dire così, Rosario, ti ha spinto anche questo a studiare pediatria?
Certamente, certamente.
Ecco, e dopodiché c'è un avvenimento particolare della sua vita, della sua conversione, che lo porterà a conoscere padre Vincenzo Cuomo e resterà a lui legato per ben 17 anni, cioè fino al giorno in cui padre Vincenzo rende l'anima a Dio. E questo è un libro che nasce non da una volontà di protagonismo, ma dal desiderio di far conoscere, di non perdere, gli insegnamenti di padre Vincenzo Cuomo. In realtà, Rosario Barone, il dottor Barone, ha già, diciamo, fatto un sito e riportato tutte le registrazioni che andava raccogliendo nel corso degli anni, poi ci dirà magari come fare per accedere a questo sito. Ma nel libro sono riportati quelle storie così personali che non si potevano appunto registrare, ma molto, molto vere, molto forti, molto toccanti. Lui lo fa dividendo il libro in tre, diciamo, aspetti particolari. Vede Padre Cuomo come maestro, Padre Cuomo come padre e in ultimo Padre Cuomo come santificatore delle anime. Perché faccio questa premessa un po' lunga, contraria anche un po' diciamo, al mio stile, no? Perché generalmente tocco subito l'argomento. Perché molto probabilmente questo pomeriggio non ci basterà per diciamo, approfondire tutti gli aspetti della vita di padre Vincenzo. Per cui, ecco, senza fretta, perché non vogliamo perdere niente di questo tesoro prezioso, se non dovessimo riuscirci, come presumo, possiamo comunque poi, chiedendo la disponibilità del dottor Barone, la possibilità appunto di fare un'altra puntata. Allora, brevemente, ti chiederei, Rosario, di parlarci un po', della vita di padre Vincenzo e poi entriamo nel vivo del libro. Prego.
Prima di tutto voglio ringraziare per avermi invitato a questa presentazione e voglio salutare tutti i telespettatori che in questo momento si stanno vedendo. Sì, posso, diciamo di Padre Cuomo, che ho avuto il modo di conoscere, in maniera molto particolare per problemi personali. Tutta la chiave del libro è il fatto che ho avuto un grosso avvenimento l'8 dicembre 1991 e quindi nel 1992 ho avuto modo di conoscere questo sacerdote. La vita di questo sacerdote, non, ripeto, il libro non è una biografia, quindi non sono riportati la nascita e poi l'adolescenza, eccetera, e così via. È riportato tutto quello che non si poteva registrare dalla sua voce. La sua vita, nato in una zona popolare di Napoli, da una famiglia molto timorata. Papà e la mamma, il papà era un commerciante di vini e oli e aveva il negozio 100 metri più giù dell'attuale della chiesa di cui padre Cuomo è diventato parroco. E da loro è cominciata la formazione di padre Cuomo, perché erano 3 sorelle e 2 fratelli. E a un certo punto il padre Cuomo raccontava sempre come il papà tornava tardi la sera a casa, per cui arrivava anche a mezzanotte. E quindi praticamente il papà e la mamma, gli altri figli erano piccolini, si recitavano il rosario insieme. Se non che il povero uomo, insomma, era stanco a mezzanotte, per cui ogni tanto si addormentava, in napoletano scapuzziava, insomma, a testa andava, e la moglie, Ave Maria, piena di grazie, Totò, Santa Maria, col braccio, e quindi i figli ricordano questi episodi particolari, è una famiglia timorata, quindi nasce da lì. Poi, com'è stata la sua esperienza? Che cosa l'ha spinto al sacerdozio? Sempre lui ci racconta i particolari. I genitori compravano sempre dei vestitini per le femminucce, quindi cambiavano sempre questi vestitini, eccetera. E invece per lui era sempre la stessa giacchettella e lo stesso pantaloncino. Quindi praticamente questa cosa non gli piaceva, cioè era dispiaciuto per questa cosina. Per cui una notte in sogno sognò un quadro con il Sacro Cuore di Gesù e sognò che lui in preghiera diceva: dillo tu ai miei genitori, papà e mamma, di comprarmi a me qualche cosa, qualche vestitino nuovo. E a un certo punto racconta, lui aveva 10 anni, questo sogno avvenne quando aveva 10 anni, questa figura si è animata, di Gesù si è animata e con un dito gli ha indicato un abito, gli ha indicato la sedia sulla quale c'era una talare, quello è il tuo abito. Quindi una vocazione nata, Dio chiama in tanti modi differenti. È entrato poi nel seminario del Duomo, c'era il seminario all'epoca al Duomo, e quindi ha fatto gli studi teologici e è diventato sacerdote a 24 anni. Ha sempre indossato la talare, da quando era seminarista ha indossato la talare nel 1936 e non l'ha mai più lasciata. Dimenticavo. Altra cosa che lui raccontava spesso per spiegarci delle verità della fede, quando lui ci parlava del battesimo, è nato il 1 gennaio del 1923 ed è stato battezzato il 1 gennaio 1923, quindi è stato battezzato lo stesso giorno della nascita. Questo lo raccontava spesso per farci capire l'importanza quando ci parlava del battesimo. Bene, torniamo quindi al sacerdote, a padre Cuomo sacerdote. Da sempre è stato un seminarista e un sacerdote innamorato di Maria. Questa era proprio la caratteristica sua fondamentale. Non era innamorato di Maria, si parlava sempre di Maria, quindi è come il fidanzato con la fidanzata, il ragazzo con la ragazza che pensa sempre a lei, parla sempre di lei, vuole stare sempre con lei in continuazione. Questo è stato il suo particolare. Poi divenne rettore nella chiesa di San Giuliano a Cavalcata Capodino, la chiesa non esisteva ancora. E poi divenne lì parroco in questa rettoria che sta tuttora di fronte alla chiesa, però non si celebra messa, è una piccola rettoria. E poi con tutte le offerte dei fedeli, attraverso gli anni, ha potuto fare in modo di costruire quella chiesa che sta a Calata Capodichino, Nostra Signora di Lourdes. A anni, com'è?
Ti fermo un attimo perché adesso entriamo nel vivo delle sue storie, no? Ecco, entra nella chiesa della Madonna di Lourdes e ci sono le omelie. Vediamo di conoscere Padre Cuomo attraverso le sue omelie. Com'erano le omelie del padre?
Le omelie avevano due o tre caratteristiche precise, Innanzitutto duravano poco, più di 5 minuti, meno 10. Lo si può vedere dalle registrazioni dell'omelia, quindi erano brevi, precise. Poche cose, erano due o tre concetti semplici e chiarissimi, proprio come fa una maestra con i bambini della scuola elementare. Erano concetti che capivano tutti, colti e non colti, quindi dovevano arrivare a tutti. E poi avevano un particolare unico, un particolare. Nell'omelia ricavava sempre la presenza della Madonna, sempre, sempre. E all'inizio mi ricordo che questa cosa mi meravigliava. Perché allora, nei primi tempi, mi sedevo nel terzo o quarto banco, stavo attentissimo alle letture e a un certo punto dicevo: no, 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 la Madonna qui non c'è, proprio non c'è qui. E invece la ricavava. La ricavava, ma non la ricavava nel senso che ne parlava arbitrariamente, inserendola senza motivo, no, la ricavava proprio dalle letture, dai passi delle letture e del Vangelo. E la ricavava sempre perché c'era sempre. La Madonna è presente dal primo capitolo dell'Antico Testamento all'ultimo capitolo del Nuovo Testamento. È sempre presente. Padre Cuomo la ricavava sempre.
Poi si rivolgeva ai natalini, ai cosiddetti natalini e ai pasqualini. Chi erano questi natalini e pasqualini?
Teniamo presente che è nato in una zona popolare di Napoli, quindi lui aveva tra l'altro una padronanza di questo dialetto che è nostro, che è molto molto espressivo. E allora nelle omelie, tra l'altro, ricordava spesso, no, chiedo scusa, ero presente in una di queste messe di Pasqua, e allora della chiesa piena, io vedo la chiesa piena, ma vedo tanti visi che non vedo per il resto dell'anno. Io sono il vostro parroco, io ho il dovere di dirvelo. I natalini e i pasqualini non si salveranno. I natalini e i pasqualini sono praticamente le persone che una volta all'anno, almeno una volta all'anno, devono andare a messa a Natale o a Pasqua, poi per il resto non si vedono più. I natalini e i pasqualini non si salveranno, è mio dovere dirvelo. E poi si dice a Pasqua e a Natale Dio comanda. Dio lo comanda a Pasqua e Natale, ma è proprio così? Non è così. Bisogna andare a messa tutte le domeniche, non solo a Pasqua e a Natale. Ma lo diceva con questa, non è Maria Severa, in maniera netta, secca, precisa. E poi, tra l'altro, un altro particolare, durante le omelie poteva capitare che entrava qualche signore e signorina vestita in maniera un poco più modesta, c'erano all'ingresso sotto il crocifisso un cesto con tutti i veli e lui praticamente dall'altare diceva di mettere, in maniera autoritaria, non si scherzava, con Padre Cuomo nello zelo non si scherzava, dovevano indossare questo velo per coprirsi. Quindi questo succedeva durante. Signora Rosaria, una signora di quelle che stanno sempre in chiesa, prenda il velo per quella signora che è entrata adesso.
Bene, ora rispondo anche ad una domanda di un nostro ascoltatore. Questo figlio spirituale di Don Dolindo Ruotolo, perché era figlio spirituale di Don Dolindo Ruotolo, faceva le catechesi settimanali, oltre le omelie, ovviamente. No? In queste catechesi lui parlava del sacerdote, dei testimoni di Geova, dei protestanti, dell'islamismo. Possiamo degli esorcismi, possiamo riassumere un po'. Ecco, quello che diceva a proposito dei testimoni di Geova, a proposito della figura del sacerdote, a figura.
Non sento più, non sento più. Ecco.
Sì, chiedo scusa, ho parlato inutilmente e avevo il microfono disattivato. Dico, durante le omelie, dopo le omelie, lui faceva anche le catechesi settimanali, ovviamente. E questo che è lo dico per un radioascoltatore che ha mandato una richiesta, sì, padre Vincenzo Cuomo era figlio spirituale di Don Dolindo Ruotolo, come poi approfondiremo più avanti, e dicevo, durante le catechesi settimanali lui ne approfittava per parlare dei testimoni di Geova, per istruire appunto i fedeli su queste altre religioni, anche tra le tante cose, no? Quindi i testimoni di Geova, i protestanti, l'islamismo, il sacerdote, e poi arriviamo insomma un po' al clou della sua attività, gli esorcismi, perché lui è stato per moltissimi anni il referente, il sacerdote esorcista della diocesi di Napoli. Ci puoi dire un po' in sintesi questi caratteri, come lui spiegava, appunto?
Dunque, Padre Comu teneva molto a queste catechesi perché diceva che il cristiano deve essere ben istruito, perché se non è ben istruito nelle verità della fede, innanzitutto come fa a fare il cristiano, se non sa quale via da seguire? In secondo luogo, come fa a controbattere delle affermazioni che sono false? Quindi i fedeli dovevano essere ben istruiti. Queste catechesi settimanali non si saltavano mai, cioè come non saltava mai questi insegnamenti, che duravano poco, duravano una ventina di minuti, però aggiungendoci poi qualche ritardatario, qualche cosa che poteva succedere alla fine, cioè, duravano 3 quarti d'ora, massimo un'ora. E lui parlava, lui, cioè, innanzitutto erano ben distinte, non c'erano insegnamenti misti. Quindi c'era il martedì alle 19, c'era la catechesi per i giovani, il giovedì alle 19 la catechesi per gli uomini, il venerdì mattina alle 10 la catechesi per le casalinghe, le mamme che escono dalla mattina per fare i servizi, e il venerdì alle 19 per le giovani. Quindi sempre tutto distinto, perché lo diceva che Papa Pio X così aveva insegnato, niente coeducazione. Poi gli argomenti erano sintetici, cioè Padre Cuomo con poche parole e nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, chiariva in maniera precisa il nocciolo di certi particolari. Tutti lo dovevano sapere. Testimone di Geova, e lui ci deve, i testimoni di Geova seguivano i dati di un libro sul quale ha scritto Bibbia, e sulla quale c'era scritto traduzione fedele dal greco. Mentre invece la traduzione non era fedele, non è fedele, perché, e lo si vede da chi conosce il greco, che l'ha studiato, perché là non si può più imbrogliare. E allora facciamo qualche esempio. Parlando con i farisei, Gesù dice: prima che Abramo fosse, io sono. Beh, si dovrebbe pensare in grammatica, si dovrebbe dire come consecutio temporum: prima che Abramo fosse, io ero. Mentre invece Gesù dice: io sono. Perché dice io sono? Perché si riallaccia al roveto ardente che era apparso a Mosè. Dio appare a Mosè nel roveto ardente, si presenta e dice: vai dal faraone e vai a nome mio per liberare questo popolo. E dice Mosè: ma se mi chiederanno chi ti ha mandato, come si chiama? Io sono ti ha mandato. Quindi io sono è il nome di Dio. Quindi quando Gesù, rispondendo ai farisei, dice praticamente: prima che Abramo fosse, io sono, praticamente afferma la propria divinità. Come traducono i testimoni di Geova? Io ero, no, non riconoscono più la divinità di Gesù. Altro esempio, nel prologo di San Giovanni, in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, Dio lettera minuscola. Cioè, hanno fatto due traduzioni, una prima con una copertina verde e un'altra successiva edizione con la copertina nera. Nella prima edizione, in principio, il verbo era Dio, lettera minuscola. In una traduzione successiva hanno riportato: in principio il verbo era presso Dio, il verbo era un Dio, quindi ce ne sono altri. Molto spesso, oppure ancora sulla croce, col buon ladrone, Gesù gli dice: prima che oggi stesso sarà con me in paradiso. Come traducono? Io ti dico oggi. Punto. Sarà con me in paradiso, non si sa quando. Quindi basta semplicemente cambiare un poco la traduzione, ma poco, per cambiare completamente il senso. Per cui diceva, sottolineo gli insegnamenti, per cui sono disonesti, sono traditori, perché la traduzione non è onesta. Punto. In maniera molto molto precisa. Cioè senza troppi complimenti, non si scherzava con Padre Cuomo, cioè la verità doveva essere chiara e precisa. Tutto questo, protestanti dicevano: il libro, la Bibbia dei protestanti è tradotta in maniera corretta, cioè in pratica è la stessa Bibbia che leggiamo noi, quindi va bene. Però lui li definiva i cristiani del no. Ti saluto piena di grazie, quindi Ave Maria, no, niente Ave Maria, eppure sta nella loro Bibbia, nella loro traduzione. Gesù entra a porte chiuse nel cenacolo, entrò a porte chiuse, alitò su di loro, disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete rimarranno non rimessi. Istituisce il sacramento della confessione, e i protestanti dicono no. L'ultima cosa, ancora della comunione, no, è un ricordo, significa il corpo e il sangue di Gesù, non è. Quindi, ancora una volta, dicono no a quello che è scritto nel loro libro. E quindi Padre Cuomo li definiva i cristiani del no. Per quanto riguarda poi l'islamismo, ancora una volta, Don Dolindo Ruotolo, suo padre spirituale, lui raccontava, aveva letto con molto disgusto il Corano. Però praticamente Padre Cuomo ha fatto la stessa cosa. E quindi riassumeva a noi le caratteristiche precise del punto primo, diceva, le nature per noi uomini, per noi cristiani sono quattro, natura minerale, vegetale, animale e umana. Per il Corano le nature sono cinque, minerale, vegetale, animale, femminile e maschile. Quindi la donna è di natura diversa dall'uomo e per loro è per questo inferiore. Per questo motivo ogni musulmano può avere quattro mogli. Ma a queste quattro mogli, cioè, la cosa si semplifica perché possono divorziare tranquillamente, senza problemi, fanno un libello di ripudio senza seguire le procedure che seguiamo attualmente, che si seguono in tribunale attualmente, possono mandarle via se sono buoni. Le danno pure qualcosa per vivere, altrimenti va via e basta. Ne possono prendere un'altra, quindi siamo se sempre a quattro. Sempre da Padre Cuomo, questo è nella legislazione, sto riferendo in questo momento in maniera precisa le sue parole. Fa eccezione Maometto. Maometto fa eccezione. Sura 33, Sura è il capitolo 33 del Corano, dice Maometto, o mio profeta. Dice Allah, o mio profeta, affinché tu non debba avere scrupoli per questo limite delle quattro mogli, per te questo limite non c'è. Quindi tutte coloro che vogliono stare con te possono stare tranquillamente, senza nessun problema. E poi aggiungeva, concludeva, questa era una lezione dura, questa è una lezione dura e senza troppi complimenti. Poi aggiungeva l'ultimo particolare. Era la chiave della lettura, che raccontava ancora, che cosa è il paradiso per i musulmani è il luogo popolato alle huri, donne eternamente giovani, eternamente belle, con cui l'uomo può fare quello che vuole. Quindi la donna è il giardino che Dio ha dato all'uomo affinché vi possa entrare quando vuole, quindi è comunque sia di natura inferiore. Chiave di questo, poi chiave di questa, state bene attenti. Quando si parla di musulmani moderati o non moderati, le cose sono soltanto due. O praticamente non è musulmano, così come un cristiano, che è cristiano solo perché è stato battezzato, ma in realtà non pratica assolutamente la sua religione, oppure mentono. Tranquillo, no, stai tranquillo, cioè, non esiste, sia una jihad e ci stanno poi i moderati, quella è un'esagerazione. Non è così, non è così, per cui serve a tranquillizzare, ma nel momento in cui hanno raggiunto un posto di potere, adesso o ti fai musulmano o ti taglio la gola. Quindi praticamente, e lo vediamo dove sono perseguitati i cristiani in tante parti del mondo. Non si costruisce una chiesa cattolica in una zona musulmana, eccetera. Questi erano gli insegnamenti, ma molto molto precisi, secchi e chiari. Particolare, proprio di quest'ultimo particolare dell'islamismo, ricordo che facevo il volontario nel santuario di San Gennaro a Pozzuoli, dove è stato martirizzato San Gennaro, e ci sono tuttora una boutique con i vestiti, ci sta l'ambulatorio medico, la mensa, e quindi andavo in ambulatorio e c'era un italiano e c'era a fianco un ragazzo musulmano che parlava bene l'italiano. E io parlavo con l'italiano, raccontavo quello che avevo imparato da Padre Uomo. Il ragazzo musulmano era molto meravigliato che io sapessi queste cose in maniera precisa. Quindi assentiva quello che stavo dicendo, ne era molto molto meravigliato. Allora, questo era Padre Cuomo. Quindi quando insegnando ai testimoni, lo faceva, questo insegnamento lo faceva in maniera precisa. Poi, tra l'altro, ricordo, a proposito sempre dell'islamismo, Padre Cuomo metteva tutto in maniera piana. Stavamo in un pellegrinaggio, stavamo nel pullman in pellegrinaggio, fa: signore, signorine, mamme, casalinghe, ascoltate bene, innanzitutto la donna prima è una creatura inferiore. Quindi questo era l'insegnamento fatto col sorriso, un insegnamento preciso, ma fatto sempre col sorriso e con lo suo humor napoletano, insomma.
Sì, questo effettivamente risponde all'essenza del Corano, che ebbi modo di conoscere Mahdi Cristiano Allam, che appena convertito, il quale diceva, da conoscitore dell'Islam e anche del Corano, non esiste un islamismo moderato. C'è il Corano con quella legge che è appunto fondamentalista. Passiamo un attimo agli esorcismi, continuando, no? Ancora, entriamo un po' nell'argomento esorcismi, perché tu riporti un episodio che mi fa ricordare quanto accaduto una volta al giovane curato d'Ars, quando in confessione ci fu una signorina che confessò appunto di essere stata in una sala da ballo e che aveva visto entrare un uomo bellissimo e che aveva appunto invitato tutte le signorine a danzare con lui, eccetto quella che stava appunto ai piedi del confessionile del Santo Curato. E il Santo Curato d'Ars, con l'argume dei santi, le chiese: "Ma hai notato qualcosa di strano in quella persona?" Beh, dice: "Sì, effettivamente, ho visto che quando stava per uscire dalla sala, dalle sue scarpe, dai suoi piedi, dai suoi passi, vedevo come uscire delle scintille." E il Santo Curato d'Ars le dice: "Figliola, quello era il diavolo. E sai perché non ti ha invitato a ballare? Perché tu portavi addosso la medaglina miracolosa." Mi pare che anche Padre Cuomo avesse qualcosa da raccontare a questo proposito, vero, come tu riporti nel libro?
Certo, e Padre Cuomo si serviva della sua esperienza di sacerdote esorcista, quindi di sacerdote che parla col diavolo tutti i giorni, che interpella il diavolo tutti i giorni, se ne serviva per insegnare delle verità di fede. E a questo proposito raccontava di un esorcismo, spesso raccontava alcune esperienze che servivano come catechesi, non dovevano essere racconti dell'orrore. E racconta che andava da lui un medico, 48 anni, molto colto, conosceva 7-8 lingue parlate, tra cui latino antico e greco antico parlati, il che non è normale. E la storia di questo medico era un po' particolare perché era figlio di massoni e quando era piccolo era stato male e la mamma aveva fatto voto che se fosse guarito l'avrebbe consacrato al diavolo. E il bambino, già a 5 anni, aveva dei poteri particolari. Lo portarono da un presunto esorcista a Terracina, ma non era un esorcista, doveva essere un mago. E dice, racconta che quando il bambino di 5 anni si avvicinò al mago, il bambino disse al mago: "Tu vuoi cacciare a me? Tu hai fatto questo, 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 questo e quest'altro." Racconta che il mago sta ancora correndo, sta ancora scappando. Diventato adulto, quest'uomo aveva dal diavolo dei poteri particolari, aveva un particolare potere di seduzione sulle donne. Era un pezzo d'uomo, eccetera. E questo non gli dispiaceva. Se non che andava da Padre Cuomo perché il diavolo poi ogni tanto gli faceva vivere già l'esperienza dell'inferno. Per questo andava da Padre Cuomo esorcista. Padre Cuomo racconta di aver capito che cos'era l'inferno vedendo il volto disperato di quest'uomo quando lui faceva l'esorcismo. In pieno inverno trasudava attraverso il cappotto. L'ultima volta che questo medico andò da lui, si fece accompagnare da un'ennesima amante, che era una dottoressa pure lei. E questo medico era seduto su una sedia con i braccioli, senza ruote, cioè nella stanza di Padre Cuomo. E Padre Cuomo disse alla dottoressa: "Ah, la dottoressa l'accompagnava, pensando che dopo l'esorcismo lui avrebbe lasciato le altre donne e avrebbe preso lei, secondo lei." Bene, che successe? Che Padre Cuomo disse alla dottoressa: "Dottore, mettetevi al collo questa medagliella." E la dottoressa se l'è messa tutto a posto. Poi ha detto a questo medico: "Ma professore, mettetevi questa medagliella al collo." E quest'uomo ha fatto così: "Prete, prete, toglimi quell'immagine che mi uccide." E rimanendo seduto sulla sedia, è schizzato fuori dalla sacrestia. Padre Cuomo l'ha raggiunto, ma il diavolo, se vai avanti, gli taglio i polmoni. Non è andato più. Perché raccontava questo? Per far capire che cos'è la medaglia miracolosa. Noi possiamo credere per fede che la medaglia miracolosa è voluta dalla Madonna, è un oggetto particolare di protezione, eccetera, ma vederlo realizzato, vederlo nella pratica, rende le cose molto molto più chiare. Quindi così si serve, non sento, ecco, non si, così parlavo, utilizzava Padre Cuomo le sue esperienze di esorcista, gli servivano come catechismo, proprio per insegnare le verità della fede.
Bene, bene. Adesso tu hai accennato soltanto, no, alla devozione che lui aveva per l'Immacolata, per la Madonna, ma lui ci teneva particolarmente alle novene dell'Immacolata e ai pellegrinaggi nei luoghi mariani, Lourdes, Fatima, le tre fontane, ricordiamo dove è avvenuta la conversione di quel protestante Bruno Cornacchiola. Poi convertito al cattolicesimo, conversione stupenda. Padre Pio, che era un altro amante appunto della Madonna, e la Terra Santa, ovviamente, dove ha visto appunto i natali di Gesù. Ma prima di raccontarci appunto qualcosa di questi due paragrafi che tu appunto hai scritto nel libro, ti volevo chiedere una cosa che ci viene dai nostri radioascoltatori. Se brevemente ci puoi dire come padre Vincenzo Cuomo ha conosciuto Don Dolindo Ruotolo.
Dunque, io ho conosciuto Don Dolindo Rotolo io attraverso Padre Cuomo, perché Don Dolindo non sapevo, non conoscevo minimamente Don Dolindo, non ne avevo mai sentito parlare. Padre Cuomo ci raccontava alcune cose. Lui da Calata Capodichino ogni venerdì a mezzogiorno andava a piedi da Calata Capodichino fino a Via Salvator Rosa. Don Dolindo abitava in una casa Via Salvator Rosa all'ultimo piano senza ascensore, vecchia casa napoletana. Andava da lui e si andava a confessare. Dopo che si era confessato, Don Dolindo diceva a lui: "E mo datemelo poche zuppa pure a me". La confessione per Don Dolindo è la zuppa. Datemelo poche zuppa pure a me. E si confessava a lui col giovane sacerdote. Quindi questo era un atto di umiltà di Don Dolindo. E Padre Cuomo poi in futuro, negli ultimi anni, proprio poco prima di morire, ricambiò questo atto di umiltà con un altro sacerdote, insegnando la stessa cosa. Quindi che cos'era la confessione? Parlava di Don Dolindo e ci raccontava alcuni episodi di Don Dolindo.
Ecco, ma come si sono conosciuti? Ti ricordi, sai
Come
qualcosa?
sono conosciuti? Il padre Cuno aveva bisogno del padre spirituale, non aveva il padre spirituale e quindi andò a San Giovanni Rotondo, perché da Padre Pio, per chiedergli chi poteva essere il suo padre spirituale. E Padre Pio gli disse che certamente doveva essere Don Dolindo Ruotolo. Quindi Padre Cuomo ha conosciuto Don Dolindo su consiglio di Padre Pio. E poi lo stesso Padre Pio, incontrando Don Dolindo, disse: "Intesi raccoglie tutto il paradiso". Don Dolindo era un uomo di grandissima penitenza. E poi Padre Cuomo ci raccontava alcuni episodi di Don Dolindo. E tra questi ce n'erano un paio. C'era a Napoli un console, non so se veniva dalla Turchia o dal Nord Africa, che praticamente era a Napoli e doveva imparare l'italiano. Quindi, siccome Don Dolindo aveva un italiano molto bello, una bella voce, un bel eloquio, sapeva suonare molto bene l'organo, una voce anche per cantare, quindi andava questo console da lui per imparare, per sentire l'italiano. Ma ovviamente, lui a questo console non interessava il contenuto, gli interessava l'italiano, ma comunque sia doveva imparare anche il contenuto. C'era una sola cosa che Don Dolindo non gli poteva spiegare. Come poteva spiegare a lui che cos'è l'Eucaristia? E allora un bel giorno lo invitò, dice: "Io devo andare a suonare alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi, a via Santa Teresa degli Scalzi, volete venirmi a sentire, mi dite che ve ne pare, eccetera". Benissimo. Son Dolindo con quel console andò praticamente alla chiesa e suonò mettendocela tutta, quindi praticamente suonò il meglio possibile, cantando il meglio possibile. Sceso giù, incontrando di nuovo il console, dice: "Ma allora che ve ne pare?". Risposta: "Io veramente non ho sentito niente, ma che cos'era quella cosa che dava tanta luce sull'altare?".
Meraviglioso. Bene, adesso torniamo alla novena all'Immacolata e torniamo anche ai pellegrinaggi mariani di Don Vincenzo, di Padre Vincenzo Cuomo.
La novena dell'Immacolata, Padre Cuomo ci teneva tantissimo alla novena dell'Immacolata e alla predica del mese di maggio. Erano i momenti proprio ideali per parlare della Madonna e diventava ancora una volta scuola. diventava ancora una volta a scuola la novena, cioè si parlava di argomenti precisi in maniera molto chiara. Ecco, facciamo un esempio esordiva, quindi non si saltava mai, né la novena dell'Immacolata, né la predica del 6 maggio non sono state mai saltate. Padre Cuomo è stato ordinato sacerdote nel 31 maggio del 47, da quell'epoca fino alla morte non ha mai saltato una di queste novene. E la novena cominciava così, per esempio, la creazione si è verificata in due atti, ci sono due atti della creazione. Nel primo atto Dio ha preparato tutto l'universo e poi su questo atomo dell'universo, quindi in questo angolo dell'universo, ha fatto le cose più belle, come un papà che prepara una bella casa per i figli e poi ha dato questa bella casa ad Adamo ed Eva. E purtroppo sappiamo come è andato a finire, cioè Eva ha preferito ascoltare la voce del serpente piuttosto che quello che ha detto Dio. E quindi Dio avrebbe potuto dire, ti ho avvertito. Hai fatto il contrario, peggio per te e buonanotte per tutta l'eternità. Ma l'ultima parola spetta a Dio. E quindi Dio ha voluto ricreare un'altra volta il creato e passando attraverso Maria. Ci sono sempre una donna e un angelo. Nel primo atto della creazione, e io sto riferendo un po' così una delle meditazioni della novena, nel primo atto della creazione c'è stato la donna, Eva. E c'è stato l'angelo dannato che lei ha ascoltato. Nella ricreazione c'è sempre una donna, la nuova Eva, e l'angelo che le porta l'annunzio di Dio. E la Madonna dice sì. Da notare come la Madonna, mentre Eva ha risposto all'angelo dannato, da Manzoni, ricordando Manzoni a proposito della monaca di Monza, riporta la sventurata rispose, non avrebbe dovuto rispondere. Eva, e invece purtroppo ha risposto al serpente, il quale è estremamente più intelligente di ogni uomo, c'è poco da fare. Invece Maria, quanta prudenza, rimase turbata, che è questa novità? Quando si è assicurata che praticamente veniva da Dio, ha dato il suo sì. E quindi praticamente il mondo è stato ricreato. Bene, partendo da questo, poi passava praticamente a parlare della Madonna per tutta la vita, tutti gli episodi della Madonna. La Madonna non ha, noi parliamo dell'assunzione di Maria alla gloria, ma non stiamo a pensare invece a tutta la vita di sofferenza che ha avuto la Madonna. Cioè, questo era il suo messaggio. E si parlava ancora poi dell'Eucaristia, del sacerdote, dell'importanza del sacerdote, di chi è il sacerdote. Ecco, quindi erano momenti particolari, sempre di insegnamento.
E poi ci sono i pellegrinaggi. Sì,
I pellegrinaggi erano, anche quelli non si saltavano mai, quindi praticamente, ed erano seguitissimi, erano veri ritiri spirituali, non c'erano deviazioni, quindi il pellegrinaggio innanzitutto era condotto con molta buonsenso, con molto equilibrio, perché il pellegrinaggio può avere vari problemi, è un pellegrinaggio in cui si prega in continuazione senza mai fermarsi, diventa stancante. C'è un pellegrinaggio invece in cui praticamente si prega molto poco, perde il sapore del pellegrinaggio. Oppure ancora succede una cosa strana, soprattutto in generale quando diventa turismo religioso, quindi soprattutto quelli molto spesso organizzati dalle agenzie, in cui portano in posti in cui si mangia bene, in ristoranti in cui si sta proprio bene. Al ritorno, quando si parla del pellegrinaggio, beh, com'è stato il pellegrinaggio? Abbiamo mangiato benissimo, è stato un bellissimo pellegrinaggio, abbiamo mangiato benissimo. Con Padre Cuomo invece il pellegrinaggio era equilibrato, si pregava in maniera equilibrata, quindi si dicevano tre rosari distinti durante la giornata. Poi a metà mattinata, quando tutti quanti erano svegli, ben riposati, eccetera, sempre nel pellegrinaggio parlava di un argomento, 10 minuti, un quarto d'ora, quindi anche qui molto breve per non stancare. Ancora una volta parliamo della confessione. Parliamo dell'Eucaristia, parliamo della Santa Messa e in particolare poi raccontava, ecco, durante il pellegrinaggio vengono questi insegnamenti, cioè vengono dal sacerdote, dice, padre, ha già fatto una scappatella, ella, cioè il tradimento viene diminuito, padre, ha già detto una parulella, cioè praticamente la bestemmia diventa ella, viene sminuita, eccetera, eccetera. Quindi da quando non ti confessi? Da un annetto. Da notare bene la differenza, annetto, perché è diverso da un anno. E poi aggiungeva, ecco, vedete, faccio un esempio per la confessione. Diceva in pratica, vedete, durante la confessione bisogna riferire tutto al sacerdote. Noi abbiamo commesso 10 peccati. Di questi 10 peccati, di uno mi vergogno, per cui io non lo riferisco, il sacerdote non lo può sapere, per cui quell'assoluzione non ha valore. Io mi sono inginocchiato con 10 peccati e mi alzo con 11 perché ho commesso pure sacrilegio, per cui quella confessione non ha significato. Ecco, metteva, centrava in maniera precisa gli argomenti senza andare troppo per le lunghe. Non... Questo un po'.
Bene, ora quanti anni padre Vincenzo è stato esorcista per la diocesi di Napoli? Ti ricordi?
È stato esorcista per 40 anni, quindi
40 anni.
ha avuto il primo mandato dal cardinale Orsi.
Però tu hai riportato nel libro, in questi 40 anni, un episodio particolare in cui il diavolo lo denigra chiamandolo scemo. Ci vuoi un po' raccontare quell'esorcismo, che cos'è stato?
Sì, lui tra l'altro registrava in anonimo alcuni esorcismi, li registrava e poi li faceva sentire continuamente ai sacerdoti, ai seminaristi, ai laici. Quindi io l'ho sentito tante di quelle volte, che ho il CD in testa, ce l'ho a memoria. E ancora una volta serviva come catechismo, quindi un catechismo questa volta fatto dal diavolo stesso. Allora, durante l'esorcismo, il colloquio è tutto in napoletano, tanto il diavolo conosce tutte le lingue. Diceva a padre: scemo, scemo, scemo. Ma perché sei scemo? Perché non fai quello che ti dica. Ah.
E traduciamolo in italiano. Allora, dice, perché mi chiami scemo?
Perché mi chiami scemo? Perché non fai quello che dico io? Ah, e per fare quello che dici tu bisognerebbe offendere Dio, va alla fine. Sì. Ma come si va all'inferno dopo? Conviene fare le schifezze che dà questo dono? Non sono schifezze. Senti un po', io potrei essere d'accordo con te. Se facessi quello che tu mi dici, tu che mi dai? La risposta era questa, quattro, tutto, 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 4 volte, tutto. Dimmi un po', se facessi quello che dici tu, sei in grado di darmi una sola goccia di vero bene? Rispondi, no. E vale la pena andare all'inferno dopo le schifezze che hai dato a questa donna? Sì, ti ordino in nome di Dio. Ti ordino, vale la pena andare all'inferno dopo queste cose che hai dato a questa donna? Silenzio. No. E allora diceva: tieniti queste porcherie e beccati l'esorcismo. Perché raccontava questo? Perché lo scemo, scemo, scemo è la voce che noi sentiamo nel mondo. Tutti rubano, tu non rubi, scemo, scemo. Tutti tradiscono la moglie o il marito e tu non lo fai, scemo, scemo. Ecco la voce che viene dal mondo, che praticamente è la voce del diavolo, praticamente.
Bene, tu dedichi un. Vedo che il tempo scorre velocemente, passa. Noi dovremmo sicuramente fare un'altra puntata, perché appena a stento riusciremo forse a esaurire il capitolo di Padre Cuomo Maestro. A un certo punto, Padre Cuomo non è solo maestro, no? Ma ci illustra anche, ci fa capire anche il rapporto tra sacerdote e medico, tra religione e medicina, no? Tra la malattia e il maleficio. Ci vuoi dire un po' di cosa ci parli quando scrivi questo?
È preziosissimo, veramente questa è una cosa preziosa, perché per un motivo molto semplice, il diavolo è in grado di procurare, può fare 4 cose, può procurare qualunque malattia, dalla più banale alla più grave e dalla parte più periferica del corpo alla più centrale. Può provocare malattia psichica, molti ricoverati come patologici dal punto di vista psichiatrico non sono problemi psichiatrici, ma siamo su un altro piano. Terzo punto, deve dividere. Diavolo viene dal greco diaballo, che significa dividere, ed è la sua attività principale. Deve dividere fratello e fratello, amico e amico, sacerdote e sacerdote, soprattutto marito e moglie. E poi deve far passare un sacco di guai. Cioè, praticamente, la persona che sperimenta, che ha queste terribili esperienze, sperimenta che praticamente gli va tutto storto. Tutto, una mattina scende una gomma a terra, il mattino successivo due gomme, torna a casa e è saltata la lavatrice. Molto spesso non sono neanche cose diciamo, gravi, ma sono talmente ripetute che portano alla disperazione. Ora, qual era l'interesse del medico? Soprattutto la malattia fisica, la malattia psichica. Ora, il medico deve fare il suo lavoro, come è stato insegnato, perché Dio ha creato anche il medico. Ma il medico non potrebbe, sui banchi dell'università, non sa, non viene istruito sulla presenza del diavolo, che può provocare quello che abbiamo detto. Per cui non è in grado di arrivare, oppure può conoscere da buon cristiano l'esistenza del diavolo, ma non può immaginare la relazione dal punto di vista proprio medico. Ci sono delle situazioni in cui che il medico non è in grado di risolvere, che praticamente vengono proprio direttamente da lui. Bene, innanzitutto la cosa più elementare è tutte queste pratiche di divinazione che sono molto frequenti. Quindi oroscopo, che divinazione vuole conoscere il futuro? Oroscopo, cartomanzia, leggere o farsi leggere le carte, chiromanzia, leggere la mano, farsi leggere la mano, gioco, tra virgolette, non è un gioco, bicchiere, tavolino, fare spiritismo, richiamo dei morti con pratiche particolari, eccetera, non sono i morti, sono i diavoli. Tutte queste cose procurano malattia fisica e malattia psichica e malattie dell'anima nel 100% dei casi e soprattutto non vanno in prescrizione. Cioè significa che questa cosa o l'ho fatta 20 anni fa, 30 anni fa, o l'ho fatta 10 anni fa, o l'ho fatta 2 anni fa, è la stessa identica cosa. Cioè mi rimane a distanza. E praticamente il povero medico non è in grado di collegare queste due cose, perché a meno che non abbia, che non sia stato istruito come appunto da Padre Cuomo. E Padre Cuomo a questo proposito ci raccontava a proposito di queste pratiche che vengono fatte, sono pratiche che fanno tutti i giovanissimi, credendo di giocare e di scherzare, di una scuola a Napoli, c'è cioè una scuola, un palazzo con varie scuole a Piazza Cavour, Istituto Tecnico Industriale, Medie, ci sono varie tipologie di scuola, e un po' di anni fa, durante una delle occupazioni scolastiche, alcune classi abbandonate a se stesse si misero a fare sedute spiritiche in classe. Settero male tutti, hanno avuto bisogno del sacerdote esorcista, tutti quanti hanno imparato sulla loro pelle a che gioco avevano giocato. Altro racconto per quanto riguarda sempre parliamo delle fatture. Le fatture sono riportate in maniera precisa nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Padre Cuomo, ogni cosa che dicevo riferiva. Faceva il riferimento alla Bibbia in maniera precisa. Per cui le fatture, che significano le fatture? In che consistono? Consistono che una persona va dal mago chiedendo il male di qualcuno e il mago, che è un servo del demonio, dice: non ti preoccupare, facciamo tutto senza problemi. E con tutta una serie di pratiche che non ci interessa conoscere, ci interessa il contenuto, cioè l'esistenza di questa cosa, praticamente pratiche queste. La povera vittima. Che fa questa vittima? Sta malissimo, sono sofferenze spaventose. Va dal medico, ma il medico non può capire. Va dallo psichiatra, neanche può capire, perché molto spesso dà anche dei farmaci, degli psicofarmaci che aggravano la situazione perché gli tolgono anche le ultime possibilità di reagire. Gira e rigira, va dal sacerdote, il sacerdote lo manda dal medico un'altra volta, viene consigliato da qualcuno questa persona e va dal mago. E il mago gli dice: non ti preoccupare, io ho capito che ti è successo. Così, così, ci penso io. La persona sta meglio e qui dice: bene, ho trovato che mi ha capito. Passa qualche mese e invece praticamente sta sempre peggio. A quel punto è legato in continuazione, non può fare più niente, è finito. Qual è la terapia di tutto questo? La terapia è stare con Dio. Come ci si difende? Confessione, frequente, Santa Messa tutte le domeniche. Preghiera, rosario, consacrazione alla Madonna. Quindi è così che ci si difende. Possono fare del male queste fatture? Purtroppo, se una persona è lontana da Dio, possono fare molto male. È un coltello che entra nel burro. Se invece la persona è vicina a Dio, si nutre di Dio, queste cose rimbalzano come una freccia sullo scudo, tornano praticamente al mittente in realtà. E quindi praticamente. E Padre Cuomo ci raccontava un episodio a questo proposito, sulle fatture, tutto era legato alle sue esperienze. Padre Cuomo non diceva niente. Io in questo momento sto parlando non di mio, io sto soltanto riferendo quello che diceva Padre Cuomo, e Padre Cuomo lo dimostrava con i fatti. Bene, andò da lui un giovane, anche questo lo raccontava spesso, come ci si difende dalla realtà delle fatture, purtroppo. Andò da lui un giovane e gli disse che: padre, io ho fatto una cosa molto grave. Era unico nipote di una nonna molto vecchia e molto ricca, e lui era l'unico nipote. Se non che, per prendersi presto presto i soldi della nonna, è andato da un mago per far fare una fattura a morte nei confronti della nonna. Molto spesso queste cose avvengono in famiglia. Dunque, è andato lì e il mago gli ha detto: non ti preoccupare, facciamo subito, subito, ce la togliamo subito di mezzo, è facile.
Passa qualche giorno e il mago richiama il giovane. Cioè, senti, quella cosa che tu volevi fare non si può fare. Non si può fare perché tua nonna va in chiesa una continuazione, confessione, comunione, rosario, è inattaccabile, non si può fare proprio niente. E non lo diceva mica per bontà, ma lo diceva perché quando questi mascalzoni, quando questi disgraziati, questa povera gente scatena il proprio padrone contro qualcuno e il padrone trovava la porta chiusa, ritornava al mittente da lui, quindi si scaricava su di lui. E allora Padre Cuomo ci insegnava, allora avete capito come ci si difende dalle fatture? Era questo l'insegnamento del sacerdote esorcista. Allora avete capito come ci si difende dalle fatture? Vedete, adesso rimetto un'altra volta il CD in testa, nel lettore di CD, perché lo siete tante di quelle volte. Allora avete capito, l'automobile per camminare ha bisogno di quattro ruote, con tre ruote l'automobile non può camminare, quindi ci vogliono Santa Messa tutte le domeniche, confessione frequente, comunione frequente, e preghiera, e poi concludeva: la nonna di quel giovane è tuttora viva, sta una bellezza e di tutte queste cose non sa assolutamente niente.
Bellissimo, bellissimo questo episodio. Se non te l'avessi ricordato tu, te l'avrei chiesto io.
Questa è la
Bene,
parte come.
ecco, sì. Bene, diciamo che abbiamo dato grosso modo un'idea di Padre Cuomo Maestro, e adesso il tempo a disposizione non è tantissimo, però cominciamo a dare così quello che possiamo, secondo quello che ci concede questo scampolo di 5 minuti, entriamo nell'altro argomento. Noi continueremo le trasmissioni, ti estorco la disponibilità, insomma, va bene. Allora, quindi entriamo nella figura di Padre Vincenzo come pastore delle anime. Quindi, quando si parla di pastore delle anime, il primo pensiero va al padre spirituale. Forse qui tu ci puoi raccontare anche com'è che è divenuto il tuo padre spirituale, come hai capito cosa fosse un padre spirituale.
Beh, è giusto con il tuo anticipo, io non sapevo neanche che cosa fosse il padre spirituale, non avevo la più pallida idea. Per cui, dopo quell'episodio che non ho raccontato e non racconto, perché non ha importanza in questo riferimento a Padre Cuomo, andai da lui e gli andai, dovevo
Parliamo
cominciare a dire.
dell'episodio, scusa per precisare,
L'8
parliamo dell'episodio
dicembre, io ho
della
avuto una grande grazia, un grande miracolo, l'8 dicembre 1991.
tua
Bene.
confessione.
La mia conversione, se non che conversione bisogna cominciare a seguire quel Vangelo. Quindi ci trovai un argomento, non lo riferirò perché è molto personale, parlerò in maniera generale. È vero che in maniera generale colpisce di meno, ma non entrerò in fatti personali. Gli andai a chiedere una cosa su un certo argomento del Vangelo e lui mi diede la risposta, ma la risposta mi sembrava troppo vaga, io avrei voluto bianco o nero o così o colì. Che feci? Feci una cosa che si fa anche col medico, è una cosa scorretta, si va a chiedere la stessa cosa a più medici per vedere se si trovano d'accordo. È una cosa un po' scorretta, ma io con Padre Cuomo feci la stessa cosa. Per cui andai da un altro sacerdote, era un cappuccino, un santo sacerdote cappuccino di Pozzuoli, gli chiesi la stessa cosa e questo sacerdote mi disse esattamente il contrario di Padre Cuomo. E mi sembrò più corretta questa seconda risposta, perché io volevo dire fai così o fai colì, quindi una cosa netta. La risposta di Padre Cuomo in quell'occasione era stata più vaga, non impropria, ma più elastica. Bene, io seguii il consiglio di questo del sacerdote cappuccino, ma il risultato fu drammatico, perché praticamente veramente si rivelò negativo questo consiglio. Dopo un anno tornai da Padre Cuomo. Se Padre Cuomo, io onestamente ho chiesto anche a un altro sacerdote, ho fatto il contrario di quello che mi aveva detto, così, e dottore, io ve l'avevo detto. Cioè, allora capii che tra i due quello che mi aveva dato il consiglio vero era Padre Cuomo, e quindi a lui mi dovevo rivolgere come padre spirituale. Allora dice: padre, mi accettate come figlio spirituale? E lui disse: non vi preoccupate, venite quando volete, eccetera. Vabbè, padre, io vi ho chiesto adesso, vi ringrazio di avermi accettato, ma mi potete dire come si adopera il padre spirituale? Perché io non ho la più pallida idea, non so neanche che significa. E lui disse: dottore, non vi preoccupate, adoperandolo lo capirete. E io cominciai ad adoperare il padre spirituale, quindi cominciai a cercare di capire come funzionava. E che successe? Che feci una certa scelta, feci una certa cosa senza chiedere nessun parere. Poi tornai da Padre Cuomo e gli dissi: padre, ho fatto così così, ma ho fatto bene. Dottore, voi da me dovete venire prima, non dopo. Vabbè, passa un po' di tempo, faccio un'altra volta, prendo una decisione, un'altra cosa, senza chiedere niente. Poi vado da lui, dice, padre, io ho fatto così così, ma ho fatto bene. Dottore, io vedete che voi dovete venire prima. E quindi imparai che bisogna andare innanzitutto prima dal padre spirituale a chiedere, prima di fare. Va bene. Secondo episodio, venivano in ospedale, vengono tuttora, dei volontari, hanno l'abito da medico bianco con un colletto verde. Vengono a fare i volontari, vengono a stare un po' con i malati, quando i malati sono soli o se non hanno nessun familiare che li possa assistere, a fare quattro chiacchiere, a farli sorridere un po'. Una bella opera di apostolato, è vero. In tutti i vari ospedali, anche in pediatria a Santo Bono dove ho lavorato. Se non che a un certo punto decisi di fare la stessa cosa. È una cosa buona, perché dovevo chiedere al padre spirituale? È una cosa buona, effettiva. Per cui una volta alla settimana, un paio d'ore, dedicavo praticamente, non come medico, a fare visita, come volontario, a fare presenza, compagnia. Questo durò un anno, ma poi mi accorsi che io non avevo fatto tanto bene. Perché, certo, avevo fatto una cosa buona, ma considerando i tempi in cui stavo in famiglia, tra le guardie in ospedale, tra il poco di attività private, eccetera, gli altri giorni, a casa quando ci stavo. Quindi la cosa era buona, ma venivo meno ai miei doveri di sposo e di padre. Quindi praticamente avevo imparato che anche se la cosa era buona, dovevo chiedere sempre il permesso prima, anche se era buona. Capitò una terza cosa, per cui si andava chiarendo sempre di più questo padre spirituale che serviva. E il cappellano era un bravissimo cappellano che adesso non c'è più, se n'è andato il solito in cielo, è un trinitario era un frate trinitario della Santissima Trinità, cioè la chiesa è a Toledo, a via Roma, via Vico Trinitari. A un certo punto mi propose di fare un pellegrinaggio a Gallinaro, dove c'erano presunte apparizioni del bambino Gesù ad una signora, e facevano pellegrinaggio da tutte le parti. Quindi era un pellegrinaggio, era una cosa buona, non era cattiva. Quindi perché dovevo chiedere il permesso o il parere? Non chiesi niente. C'era un'altra figlia spirituale di Padre Cuomo, una professoressa di lettere in pensione, che fece la stessa cosa mia, cioè non chiese, non c'era bisogno. Però la sera prima di andare in pellegrinaggio, parlando con Padre Cuomo, io domani vado in pellegrinaggio a Gallinaro. Risposta di Padre Cuomo: il vescovo del luogo ha proibito ai sacerdoti di celebrare, quindi a Gallinaro non bisognava andare, non era cosa buona. Quindi ancora una volta imparavo che bisognava chiedere, anche se la cosa apparentemente era buonissima: posso fare? È cosa buona questa? Eccetera, eccetera. E il sacerdote risponde, e la persona obbedisce. È nell'obbedienza che praticamente il fedele non sbaglia mai, perché vale la regola che il superiore può anche sbagliare, regola che mi ha insegnato Padre Cuomo, il superiore può anche sbagliare, ma chi obbedisce non sbaglia mai. L'unico motivo per non obbedire al superiore è quando il superiore chieda qualcosa contro i 10 comandamenti. Non lo può fare, perché l'autorità gli viene da Dio, non può fare qualcosa contro Dio. Ultimo particolare del padre spirituale.
Velocissimo, perché siamo in conclusione. Velocissimo.
Perché ultima cosa del padre spirituale. Può danneggiare il padre spirituale? Sì, se non è santo può danneggiare. Risponde padre come, dottore, e che responsabilità?
Bellissimo. Bene, siamo veramente a filo di tempo, quindi ringrazio il dottor Barone, vi do appuntamento sempre col dottor Barone per il quarto venerdì di febbraio, quindi se hai impegni lo sai, lo disdici, dalle 5 alle 6. E, bene, grazie per averci seguito e Ave Maria.
Grazie a voi, Ave Maria, è stato un piacere, un dovere.